niente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu, dove passi tu.
Il cobra col sale, se lo metti fa male, perché non si usa così.
Il cobra un blasone di pietra e d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Da 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 da. Gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Oh, oh, il cobra, ah! Oh, oh, il cobra, ah! Il cobra non è un vampiro, ma un alamo sospiro che diventa un impero. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando amo te, 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 te.
Siamo qui con Marcello Maloberti, il primo 2 dicembre 2009. Allora, raccontami l'inizio della tua storia da artista.
L'inizio?
Ma non lo so, se vuoi, insomma, raccontami,
no,
quello che ti parla.
L'inizio, no, beh, no, nel senso che partiamo dalla foto.
Partiamo dalla foto della
nostra.
Esatto.
Ho visto che piace a tante persone, invece. Tu mi dici che non ti piace, quindi mi ha piuttosto sorpreso, anzi ho voluto sapere di più perché non ti avesse colpito in un modo positivo. Mia nonna, nel senso che nel 93, niente, mi sembrava interessante lavorare con l'ambiente familiare, non il corpo dell'artista che fa qualcosa su di sé, ma invece usare e lavorare con dei corpi che erano, diciamo, veramente il quotidiano più spiccio. Quindi partire dalla famiglia, da queste persone che hai così vicino a te che non penseresti mai di utilizzare per i tuoi lavori. Quindi si parla di 20 anni fa.
Ah, certo.
Giusto, quindi sì, sì. E niente, mi piaceva questa cosa perché comunque avevo una confidenza così grande con lei, addirittura dormivo con lei quando ero piccolo, quindi era sicuramente un po' una figura.
E lei che cosa
mitica.
Ha detto quando gli hai chiesto di andare sotto il tavolo?
Nel senso che l'ha fatto subito.
Non si è chiesto niente.
No, gli ho ho dato una mano perché non era semplice andare sotto, però, no, però nel senso che sono quei lavori che tu fai anche quasi in modo inconsapevole, quasi fuori controllo tuo, no? Quindi questo per me certe volte è funzionale al lavoro, quando lavori in un modo che non hai tutto sotto controllo, ma certe cose ti sfuggono e c'è quell'energia di voglia di fare, ma senza pensare di dover fare qualcosa di grande. Cioè, sono queste, sono delle sinergie che si creano anche di un modo inconsapevole, ecco. Però poi sono quei lavori che ti toccano e ti segnano anche per i lavori che sono venuti di conseguenza. E l'idea del tavolo è l'idea un po' dell'architettura, di un archetipo dell'architettura andando sotto, il tavolo comunque risulta un po' casa. E poi partendo da Mario Merz, che dice che il pavimento, il suolo e la terra è la prima forma di tavolo, quindi i suoi tavoli non sono che il sollevare la terra, quindi il mettere la frutta sul tavolo non era che indicare questo collegamento tra la terra e il tavolo. Quindi, e poi uno dei primi lavori che hanno un'attitudine performativa.
No, infatti mi interessava sia naturalmente passare a quello, ma anche, anche all'idea di questi, di queste opere che sono quasi pensate e fatte, no? Tipo un po' tipo forse la foto di Tagada è nata così, o non lo so, io adesso no, sì, non sapendo come lavori magari mi sbaglio, e tu ci pensi per 5 mesi e poi fai la foto,
vero, sì.
Oppure anche tu aggrappato al al cartello
cosa,
di cassa,
sì, hanno lo stesso atteggiamento e lo stesso sapore. Penso di sì.
Ma tu hai studiato arte, hai dipinto, raccontami un po' il background.
Ho fatto le scuole medie,
okay.
Poi ho fatto 2 anni di moda.
Di moda? Ok, interessante.
Quindi sono molto, sono uno stilista.
Sei uno stilista.
E poi dopo ho fatto il liceo artistico, poi ho fatto finalmente l'Accademia di Belle Arti. E poi
Brera,
basta.
Hai fatto?
Sì, ho avuto anche degli insegnanti molto importanti, tipo Fabro, che è stato anche mio insegnante. Che c'è anche in mostra da Astuni adesso. Infatti,
certo.
È la prima mostra che faccio con il mio.
Infatti
deve
essere
orgogliosissimo.
Sicuramente deve essere particolare. Sì, sì. E com'era Fabro come insegnante?
Fabro com'era? Fabro come insegnante è difficile da spiegare in poche parole. Quindi è difficile da definire. Però penso che una delle sue qualità più grandi è che lui aveva una precisione, cioè per lui l'arte era quella cosa, quindi aveva proprio un'idea ben precisa di quello che per lui era arte, quindi la sua concezione dell'arte aveva veramente un legame con il passato, aveva comunque dei collegamenti che partivano comunque dall'arte classica, nel senso che quindi con quelle persone che hanno le idee molto chiare.
Okay.
E quindi una cosa anche molto interessante è che sicuramente ma si sente.
Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sto controllando
che
voi.
Praticamente ti era molto duro.
Duro
nel giudizio dei lavori, era molto, quindi,
e tu che lavori facevi?
Oddio, i miei primi lavori.
Cosa hai studiato?
Ma no,
pittura, scultura.
Però avevo già fatto i lavori, quelli che ti ho detto di mia nonna sotto il tavolo, li ho fatti in accademia.
Ah, ok.
Ed era anche forse.
Per cui l'ha fatta tardi l'accademia?
Sì, l'ho fatta sul tardi, è vero. Perché avevo fatto la scuola di moda.
Certo.
Che mi aveva fatto un po' perdere tempo.
La scuola di moda l'hai fatta prima del liceo artistico?
Sì.
Che cosa strana. Beh, è bene, no? Infatti penso che quello sia stato positivo, aspettare un po' nel fare, perché
sì,
io ho fatto l'accademia, ho fatto l'accademia giovanissimo, ho finito di ho finito a 20 anni, 21 anni, e sì, ho capito quasi niente di quello che succedeva comunque. Poi continuiamo a parlare di te, che è interessante. E cosa hai fatto? Scultura, pittura?
No, io ho fatto pittura, però comunque nell'aula si faceva
di tutto,
di tutto, sì, okay. Sì. Dipendeva un po' un po' da quello che piaceva, ecco. E niente, poi...
Perché comunque è stato un periodo importante in Italia, quello dei primi anni 90, no?
Beh, poi da Fabbro sono usciti comunque tanti artisti, cioè da Gianni Caravaggio a Liliana Moro, a Mario Airo.
Certo, quelli che hanno un po' cambiato tra loro e la scena di Bologna.
Cioè, oltre alla scuola di Garrutti, che forse la più conosciuta, però anche da Fabbro.
Certo.
E niente, poi sì, facevo questi lavori legati a mia madre e mia nonna, lavorare con la famiglia, che forse è anche un po' un guardarmi, cioè è come se in quel periodo la sintonia la trovavo più lavorando con l'habitat familiare, lo trovavo più strano, lo trovavo strambo, come, e anche sentivo dei pareri abbastanza positivi.
E poi cosa è successo? Da lì sei passato alla performance vera e propria. Ah, il bollitore.
No. Sì, perché comunque la performance l'ho sempre pensata come un'attitudine, cioè non ho mai visto molto i linguaggi separati, li ho sempre mischiati.
Ok, quindi... E quello ti ha dato anche dei problemi di riconoscibilità magari?
Beh, all'inizio, nel senso che io ho sempre messo sempre quasi delle parole sempre nuove, cercavo di non ripetermi. A un certo punto uno comunque fa una sintesi, no? Non è che perché uno lavora con la performance non è riconoscibile rispetto a uno che fa pittura. Cioè,
no, certo.
Non penso sia così, ecco. La performance forse era più difficile da vendere, perché comunque se una scultura è scultura ma anche parte di una performance, non so. È foto ma è parte di una performance,
certo.
Cioè sempre un po' stando sui limiti, forse per ora è abbastanza vendibile tutto, quindi questo si è superato, anche questo, ecco.
Certo. E raccontami la tua mostra da Raffaella Cortese, quando è stata? Tagadà è stata 2 anni fa, giusto?
2 anni fa è stata, no, io penso 3 anni fa. Dai, 3 anni fa. No?
3 anni fa?
Potrebbe essere 3 anni fa.
2006?
Tagadà.
No, perché a me quella, guardando le immagini, mi ha incuriosito moltissimo. Quello, sì. Vedere, cioè, un po' ti chiami Marcello, poi tutti questi personaggi felliniani che passano attraverso questa...
Però non sono bello come Mastroianni.
Beh, però dai,
vabbè,
con un po' di...
Dobbiamo...
ci potresti giocare,
va,
diciamo.
Va bene, dai, allora facciamo... diciamo che una mostra alla fine
numero uno, come hai fatto a convincere tutta questa gente a fare questa performance?
Ma tante persone, comunque lavoro molto con gli studenti dell'Accademia, della nuova Accademia, che è a Milano, la NABA, quindi con gli studenti certe volte ragioniamo anche attorno a delle performance che poi devo realizzare, quindi loro vengono anche per conoscerli più loro. Insomma.
Certo, e loro vengono volentieri, come questi che hanno ballato per te in via Stalingrado.
In via
questi qua a Bologna.
Sì, è vero, ragione. Loro sono dei ragazzi forse anche... che sono già usciti alcuni dall'Accademia.
Ok.
Sì, beh, una delle mie forse peculiarità è il fatto che riesco abbastanza a coinvolgere gli altri. Tipo a Roma una volta abbiamo coinvolto 35 persone che non ho per niente, non ho neanche pagato, ecco. Cioè sono state lì per tanto tempo a subirsi un suono altissimo. Ma
infatti su questo sei bravissimo, come fai a convincere questa gente?
Vabbè, naturalmente non mi puoi dire tutti i segreti.
Naturalmente. No. Però no, anche i video, no, le interviste in
sì,
via Padova.
Sì, in via Padova perché anche io vivo, nel senso, tra Milano e New York, quindi Milano, via Padova è uno spazio, è una via che conosco bene. Poi ho lavorato con un'amica che ha fatto anche il montaggio, che si chiama Daniela Manzolli, e io e lei facciamo abbastanza una coppia interessante. Cioè lei assomiglia un po' un mix tra Sandra Milo e Marilyn Monroe. E quindi attira molto l'attenzione.
Ah, ok, per cui ho capito. No, questo effettivamente cambia un po' le cose.
C'è la gente, e poi io insieme a lei siamo veramente una coppia rompiscatole.
Ok, per cui andate in giro.
Sì. Poi il melone giallo in via Padova. Cioè, praticamente le persone parlavano, tutte le persone intervistate avevano questo melone giallo che diventava una sorta di passaparola. E quindi oltre al microfono, e ognuno raccontava un po' la sua storia, un po' anche gli si facevano delle domande, anche se erano felici, si parlava dell'amore, però era un modo di parlare, cioè era una sorta di un video legato proprio al linguaggio dell'intervista, mm-hmm. però era quasi più una chiacchiera da bar. Certo. Quindi questo modo confidenziale è difficile da vedere per strada. C'era più una chiacchiera seduti in un bar, è stato interessante anche come indagine del territorio.
Ma perché infatti il coinvolgere la gente comune nei tuoi progetti di arte contemporanea, secondo me è una delle cose più importanti, cioè più forti nel tuo lavoro, no? O mi sbaglio?
Sì, penso di sì, nel senso che comunque anche mi hanno chiesto l'altro giorno se per me è importante se i performer sono consapevoli o inconsapevoli di quello che fanno, però alla fine io penso che chi fa arte non è consapevole al 100%, già chi fa il lavoro non ha una consapevolezza totale, c'è sempre comunque una parte anche di non detto. E sì, io penso che comunque il lavorare con gli altri ti dà la possibilità comunque di aprire sempre delle possibili storie, comunque il tuo corpo apre una suggestione, no? Il corpo, certo, dell'artista, però i corpi degli altri, le identità degli altri e le persone, quindi si parla più di persone che di corpi, aprono sicuramente una moltitudine di storie, di identità, che in un modo molto frontale. Infatti penso che il mio lavoro è abbastanza diretto.
Mm-hmm. Ma hai trovato dei riscontri di gente che grazie a te si è appassionata all'arte contemporanea o si è avvicinata all'arte, cioè non ti chiedono che cazzo stai facendo fondamentalmente la maggior parte di questi, o mi sbaglio? Adesso non i tuoi studenti, perché
quello che ho imparato è che le persone fosse più che non sanno bene chi sono, o comunque non sanno tanto del progetto, fanno una domanda molto bella che io penso sia fondante per l'arte, e che cos'è?
Che cos'è? Certo.
Che cos'è penso che sia molto interessante.
E tu che cosa gli rispondi a loro? Che cos'è? Naturalmente giri.
No, dipende dal progetto. Cioè, certo. Cerco di portare il discorso più su... cioè, di solito rispondo con delle battute. Cioè,
ok, certo. Sì. Si sorvola per non arrivare al cuore della situazione.
Anzi, li coinvolgo e poi dopo si capisce piano piano.
Ho capito. Il balletto che avete fatto in via Padova con i meloni,
sì,
per esempio, quello mi interessa.
Anche a New York.
Esatto, perché a New York lo so già qual è stata la
mai visto?
L'ho visto per stamattina.
Ah,
e ho visto, ma me lo immagino quale sia la reazione a New York, non ci pensa nessuno, perché comunque l'arte è così potente a New York che anche chi
lo so, però
anche un sacco di gente
York
che magari
hanno
non...
chiesto molto che cos'è, perché non era né una festa, non era né Halloween,
non era una parade, soprattutto
non era, infatti non era giusto, quindi
e
non
poi
capivano.
C'era questo no, questo
cioè,
modo un po'
e poi ero sotto l'arco di Washington,
esatto,
quindi sono abbastanza anche abbastanza stramba la cosa,
certo.
Ma il balletto è nato semplicemente mi è venuto in mente che nell'arte, che l'arte poi alla fine non è altro che una sanguisuga, no? Cioè, mm-hmm. Deve sempre prendere da qualcosa,
certo.
E si è sempre parlato di ironia, però in questo momento in Italia più che di ironia per me è interessante anche lavorare proprio sul concetto anche quasi di stupidità, cioè, non, nel senso che ballare con dei meloni gialli per strada, io volevo fare un lavoro tra i più stupidi che potessi fare. Cioè, volevo proprio abbassare i livelli.
Ok, ed è riuscito.
Come se non potessi neanche
giustificarlo.
Ecco, non doveva essere una cosa da artista, non doveva essere una cosa d'arte.
E com'è andata?
E è andata che ci siamo divertiti tantissimo, ecco, comunque apriva comunque una dimensione di quasi home theater, quasi un teatro fatto in casa, no?
Certo,
quindi la bassa
certo.
risoluzione che c'è anche dentro i miei lavori, c'è anche nelle performance che sono a bassa risoluzione. Cioè, a New York non abbiamo provato il balletto, l'abbiamo fatto.
Thank you. And if you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another...
Ma perché comunque c'è questo aspetto, sarebbe da chiamare surreale nel tuo lavoro, ma è quasi più felliniano di surreale, no? Non lo so, sì, mi sarebbe piaciuto moltissimo assistere, infatti cioè, Fellini, assistere a...
Sinceramente si dice Fellini, però ho visto due film di Fellini, mi sa che ne devo vedere degli altri. Ma stai registrando?
Sì, certo. Ma vabbè, ma non ti preoccupare, tutto quello che non ti piace lo tagliamo. E... Che cosa hai visto di Fellini? A Marcon?
A Marcon.
Naturalmente.
Sì, forse finché mi è... E poi... Otto e mezzo.
Otto e mezzo. Beh, otto e mezzo è magnifico.
Magnifico, sì, sì.
Perché mi sa che comunque, cioè, vedere anche tutti gli altri può avere... Adesso io non è che li abbia visti tutti, però...
Io vengo più... Sinceramente mi piace molto... Uno comunque si crea un proprio immaginario, e l'immaginario che uno ha comunque cambia... Cioè, lo zoccolo è quello, però poi cambia anche un po'.
Ma per esempio in accademia...
Se ti devo parlare dello zoccolo, è più, viene più da, non so, mi piaceva di più, non so, un Fassbinder, un Wenders, o un Antonioni, un Pasolini.
Ok.
Sembra strano che invece Fellini, che potrebbe essere molto più congeniale a me, invece non era...
No, ma infatti vedrai che, cioè, troverai quasi, adesso non tutti gli altri, ma... Buona parte dei suoi film sono una palla mostruosa, cioè tipo mi ricordo che sono andato a vedere al cinema qua vicino.
La nave va.
La nave va l'ho visto, no, ho visto che sì, anche quello mi ha annoiato, ma come si chiamava? Il Casanova, cioè sei tipo 4 ore e mezza, ne avrò dormite 3, una roba.
No, comunque io amo molto bene, piace molto il cinema tedesco, Fassbinder, forse tra i registi che amo più in assoluto, e poi amo molto anche, non mi sfugge, anche Wenders, i primi film, così insomma.
Ma invece come...
Però questo aspetto che tu dici strambo, però se uno cerca sempre comunque in tutti i lavori anche legati all'arte... cioè, io penso che tutti i lavori che a me piacciono, anche dai più minimal ai più concettuali, comunque un aspetto comunque che ti chiedi che cos'è, cioè, più sono folli i lavori più mi interessano,
certo.
Però non folli nel senso che non nell'eccezione che uno vuole essere, fare lavori pazzi a tutti i costi, cioè
No, cioè,
è quella sorpresa concettuale visiva che comunque è interessante.
Infatti, tipo la bimba sulla mini moto.
No, il bimbo.
Il bimbo sulla mini moto
è un UFO.
È un UFO, esatto. Sì, sì, quello
e
è.
A New York il vestito l'ha fatto Antonio Marras, proprio disegnato da lui, e me l'ha spedito e si è ispirato a un abito di De Pero. E l'abito è bellissimo e Antonio è veramente un grande, un grande appassionato di arte contemporanea e un ballerino. Mi ricordo che abbiamo ballato Loredana Bertè a una festa, è stata veramente una persona... Molto...
Ma come, a parte le reazioni del pubblico, le reazioni del mondo dell'arte rispetto alla tua performance di New York, come sono state? Hai avuto qualche responso, qualche... Cosa ti aspettavi da New York?
È stata un'esperienza molto formativa, non nel senso che per me il mio lavoro discosta un po', si dice la
parola. Mm-hmm. Sì, sì.
Cioè, nel senso che le performance che ho visto sono molto legate al teatro, sono quasi tutti dei micro spettacoli.
Mm-hmm.
Io penso che il mio lavoro comunque può piacere o non piacere, però comunque creava un'atmosfera completamente diversa. Quindi questa idea proprio della bassa risoluzione, del fatto in casa, ha funzionato per me. Cioè molto diretto, molto
No, infatti
quasi
anche
legato più a un palcoscenico, non tanto
teatro, ma scelta
della strada.
Di bassa risoluzione rimane una tua volontà di... No, di avvicinarsi alla povera gente,
sì.
Perché
forse diventano più degli happening, come più che delle performance.
Certo. Ma perché, infatti, perché tu scegli la bassa risoluzione anziché l'alta risoluzione, visto che volendo adesso ne avresti anche la possibilità?
Ma perché mi viene più naturale fare così. Poi dipende dai progetti, perché comunque non è che voglio dire io sono questo e basta, poi può avvenire, uno può avere un progetto e ha bisogno dell'alta risoluzione e la fa.
Certo. No, infatti in questo momento ho capito che probabilmente è il nostro ceto sociale che ci fa avere a che fare con, no? Non lo so.
Ma io forse sono molto influenzato anche.
Però. E forse anche per quello che non mi è piaciuta la foto della nonna, sto pensando che probabilmente era così vicina alla mia vita normale che alla fine era quasi.
È difficile anche vedere una nonna sotto il tavolo.
No, assolutamente.
Cioè, non era proprio la fotocopia del...
Sì, certo, della vita comune.
No. E poi questa cosa della bassa risoluzione viene forse anche dal mio apprezzamento dell'arte brasiliana, no? Quando si parla dell'immaginario,
certo,
che è fatto da tante cose, uno zoccolo, una parte importante per me è sicuramente l'arte brasiliana, o comunque il modo di vivere anche che c'è in Brasile, non so, non hanno la luce, prendono da fuori la luce e la portano in casa, cioè
certo.
Questo modo che è più vicino all'arrangiarsi.
Ma infatti c'è questo elemento che è un po' struggente, no? Nel tuo lavoro, non pensi che ogni tanto ci sia qualche elemento di disperazione, cioè di una risposta a una possibile disperazione, no? Cioè questo andare completamente fuori dai canoni della vita normale.
E invece cosa mi dici del lavoro di Imola che avevi visto?
Il lavoro di Imola l'ho visto un po' lontano. Nel senso che non l'ho capito.
Quel lavoro lì all'inizio, bene, sono lavori che comunque...
Sì, anche se devo dire che poi rivedendolo...
Lo si capisce dopo, forse.
Si capisce di più, ma poi secondo me eri...
Ero proprio fuori registro.
No, eri un po' avanti coi tempi. Sì, cioè, sì, se lo vedessi, forse se l'avessi fatto ieri... No, infatti è interessante anche quello. Ma infatti, raccontami il lavoro di Imola, visto che siamo su una radio e non l'ha visto nessuno.
Il lavoro era fatto da un tendone da mercato, abbastanza grande, poi quattro automobili legate con un cavo ad ogni angolo del tendone e si sentivano gli stereo accesi, gli stereo delle macchine accese, quindi cioè il sottofondo, la colonna sonora di questa possibile giostra era diciamo lo stereo acceso, e in più sotto il tendone ho appeso 200 specchietti ad altezze differenti che con un leggero vento, ma proprio minimo, si potevano muovere, quindi gli specchietti riflettevano l'architettura, le macchine, la vita stessa che si svolgeva sotto il tendone, perché comunque sono dei display interattivi molto minimi, però nel senso che le persone possono comunque interagire con questa struttura. Non era una struttura estetizzante, ma molto a bassa risoluzione, e gli specchietti riflettevano, quindi creando un po' una magia. Sembravano delle lucciole, perché le luci delle macchine erano accese, quindi di sera gli specchietti riflettevano le luci che provenivano dalle macchine, e quindi si creava veramente tra le luci, i suoni, gli specchietti. E poi sicuramente uno dei lavori che mi ha fatto capire che una delle forme che mi interessa, oltre alle forme proprio plastiche, per me è anche la vita che si svolge, nel senso che poi, non so, c'è chi balla vicino alle auto, c'è chi scrive sopra gli specchietti, c'è chi salta sull'auto, c'è chi comunque la vita è forma tra le forme. Quindi questo per me è un punto molto interessante. Con questo domanda, esatto, ti saluto.
E la domanda, che cos'è, non te l'hanno fatta rispetto a quel lavoro?
Sì, mi hanno detto, dei bambini mi hanno chiesto quando arrivavano i pagliacci.
Lascerò che tutto sia sospeso fino a quando.